Buonasera a tutti. State bene? Siete, grazie. Siete ancora salvi? Quella è difficile perderla, la salvezza, bisogna proprio impegnarsi e darsi da fare per... Siete pieni di gioia ancora? Siete ancora entusiasti? Il CD sulla gioia. Bisogna... Allora, buonasera a tutti. Sono così contento di essere qui stasera. Ti aiuta?
Niente rimborso, non possiamo.
Niente rimborso. Bene, sono contento. Prego. Aspettate nuovi CD su. È il modo migliore per crescere nel Signore, star nella parola così. Esattamente.
È uno strumento, guarda, veramente.
Tu lo metti, poi noti che ti carichi, quello è il modo di combattere.
Esatto.
Contro radio e TV, notizie che senti continuamente, no? Se tieni la parola continuamente qui, rinnova la mente. Allora, Michela, la descrizione del corso, cioè? Ah, è la prima pagina della dispensa. Mi piace. Ok, allora abbiamo delle dispense da darvi. Per cui sì, se mi date una mano, dai. Toh. E poi toh, prendi, passa. Queste sono in inglese. Ok, li abbiamo in inglese? Li dai tutti, ci pensi tu a darli in inglese? Ok? Ok? Questa volta l'ho fatta anche in inglese. Ok? Subito. Per cui... Abbiamo 46 pagine, però 46 sono 46 pagine, 50 in inglese, perché nella dispensa inglese, no, non sono più benedetti, semplice, perché ho fatto la traduzione doppia, cioè ho lasciato l'inglese e l'italiano, per cui in pratica alla dispensa italiana ho aggiunto l'inglese, e allora non hanno, il materiale è identico, solo siccome tutti i titoli sono doppiamente lunghi, allora ci sono un po' più di pagine, quello è l'unico motivo. E comunque abbiamo 46 pagine, più un appendice di... materiale assolutamente esplosivo che cambia la vita, ricco. Voi mi direte giovedì, se quello che studiamo, le scritture che andremo a leggere, non è così e non sono ricche. In pratica questo corso è... Sì, forse anche questo posso fare un rimborsato soddisfatto di questo corso. Penso di sì, perché non ho ancora trovato qualcuno che non sia stato soddisfatto. E perché il soggetto. Noi in pratica parliamo di Cristo, ok? la vita di Cristo, però cosa Cristo ha fatto? La vita di Cristo secondo l'Apostolo Paolo, secondo il libro degli Atti e secondo le lettere di Paolo. Okay? Cioè, noi sappiamo che c'è il Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni, e poi c'è il Vangelo secondo Paolo. E allora noi vedremo quello, il Vangelo secondo Paolo, per cui risponde a tutte le domande del perché Gesù ha fatto questo e perché bisognava fare questo e perché si è fatto in questo modo e cos'è successo esattamente. Probabilmente lo scheletro e la struttura è Matteo, Marco, Luca e Giovanni, perché ho fatto degli elenchi di scritture per voi in parallelo di cos'è successo nel giardino di Getsemani, cos'è successo al processo, cos'è successo sulla croce e poi tutto messo in ordine cronologico e poi le apparizioni post resurrezione di Gesù e poi l'ascensione di Gesù. Per cui quello è lo scheletro, però poi la carne che ci mettiamo sopra è perché Gesù è dovuto nascere da una vergine, perché il giardino di Getsemani, perché la croce, cosa Dio ha fatto per noi. E questo è il fondamento, in realtà questo è il fondamento del cristianesimo, il fondamento della teologia di Paolo, della filosofia dell'Apostolo Paolo. E poi è la prima parte del corso che la signora Cinzia insegnerà, che è realtà redentive oppure la nuova creatura, che da lì si costruisce. Quella parte lì è siamo nuove creature in Cristo, cosa possiamo fare in Cristo? Posso far tutto, Dio ci ha dato tutto. Quello è parte 2, questa è parte 1. Allora, se andiamo a vedere la descrizione del corso, ok, prima pagina. Per cui realtà redentive, il corso si chiama Dalla croce al trono, okay? Dalla croce al trono. E l'insegnante sono io, il corso dura 12 ore, le lezioni si svolgono dal 14 al 17 dicembre. Lo scopo del corso è introdurre ciò che Cristo ha fatto per noi e chi siamo in Cristo. Studieremo la vita di Cristo secondo lo Spirito, cioè che ha fatto per noi, cioè ciò che ha fatto per noi. Prima che il mondo esistesse, sulla croce, tra la croce e il trono, e il suo ministero attuale. Obiettivo del corso: alla fine di questo corso, lo studente dovrebbe aver capito, compreso dalla parola di Dio, la sua identificazione con Cristo e come Dio lo vede, chi è in Cristo e cosa può fare in Cristo. Il testo è questa dispensa, realtà redentive. La linea di condotta è come al solito, i requisiti è come al solito, la valutazione è come al solito. Allora, questo che voi avete in mano è uno schema, ok? Non è schema vuol dire proprio una falsa riga, i punti, che è uno scheletro, per cui dovete prendere appunti per conto vostro, però vi farebbe bene farlo di fare gli appunti in parallelo con questo, ok? Non so se alcuni di voi avete abbastanza spazio per scriverci, però non penso, cioè, a meno che non avete una calligrafia minuscola, è difficile. Però in pratica, se voi gli appunti li fate in parallelo, ok, però in realtà potete scrivere no, niente, perché hanno copiato avanti e indietro perché la rema è pro ambiente verde, non sprechiamo carta. Perché vogliamo bene ai libri della foresta dell'Amazzonia, ok? Agli alberi della foresta, non ai libri, agli alberi della foresta. E allora, però, se voi fate degli appunti, ok? E poi li relazionate allo schema, allora avete sempre una chiara idea di cosa siamo e cosa stiamo studiando. Perché nella foresta, per vedere l'albero è facile perdere l'orientamento, è facile perdere di vista il bosco per il singolo albero, okay? Per cui questo vi mantiene e vi dà uno schema nel quale potete inserire i vostri appunti, okay? Per cui, realtà redentive, parliamo di cosa Gesù ha fatto dalla croce fino al trono, la croce, e queste sono delle, proprio delle venature fondamentali, questo corso. È il fondamento legale della redenzione, di quello che Dio ha fatto per noi. Per cui, cosa Dio faceva prima del mondo? Gesù nel Vecchio Testamento, Gesù nei Vangeli, l'incarnazione, il cammino terreno di Gesù, l'uomo di Galilea, Gesù di Nazareth, era Yahweh incarnato, era Yahweh in Israele, era l'autore del patto, era l'autore della legge, dei sacrifici, del sacerdozio. E Gesù, questa è la tragedia più grande che sia esistita mai, Dio incarnato ha camminato nel suo popolo e il suo popolo non l'ha riconosciuto. E nel giardino Gesù è stato rigettato, gli angeli sono andati e hanno aiutato Gesù. Gli angeli hanno aiutato Yahweh, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il processo è stato acrimonioso, varie fasi del processo. C'era il processo, c'era la fase ebraica, lo vedremo dopo, e c'era la fase romana, la fase ebraica dove Gesù era davanti al sommo sacerdote e al Sinedrio, e poi la fase romana dove Gesù era davanti a Pilato e re Erode. E lì l'hanno ingannato nel giardino, è stato ingannato, è stato tradito. L'hanno ingiuriato, l'hanno vituperato e in pratica il suo popolo l'ha rigettato. Poi è stato crocifisso sulla croce, vedremo cosa dicono a riguardo della crocifissione Matteo, Marco, Luca e Giovanni, però poi andremo nel retroscena a vedere cosa dice Paolo e cosa dice il libro degli Atti a riguardo di Gesù che era sulla croce. E una cosa strabiliante è questa, è che chi era lì? E quelli che collaboravano con lui, i discepoli, non avevano capito chi era e perché era venuto e cosa stava succedendo. Però l'hanno capito dopo, dopo l'ascensione, quando lo Spirito Santo è stato sparso, l'hanno capito. E Pietro è stato il primo a fare delle prediche superlative su quello che Gesù ha fatto per noi, chi era, cosa ha fatto e perché l'ha fatto. E non avevano capito che era Yahweh incarnato che pagava per i peccati dell'umanità. E poi ci sono, poi Gesù è morto, e poi Gesù è andato da qualche parte per 3 giorni e 3 notti. E vedremo dove è andato a finire, perché ci sono i 3 giorni e le 3 notti. È molto strano perché i 3 giorni e le 3 notti è un soggetto del quale i cristiani conoscono molto poco, è lì dove Dio ha acquistato la redenzione per noi. È proprio durante i 3 giorni e le 3 notti che Gesù ha acquistato la redenzione. Poi c'è la resurrezione e poi altro soggetto del quale molte persone sono abbastanza ignoranti è i 50 giorni, quelli tra la resurrezione e l'ascensione, ok? E sono giorni importanti perché lì Gesù stava gettando il fondamento della Chiesa. E poi l'ascensione, sono successe cose straordinarie all'ascensione, e poi Gesù si è seduto alla destra del Padre, e alla destra del Padre ha un ministero al presente, per cui da 2000 anni circa, cos'è che ha fatto Gesù e cosa sta facendo Gesù? Quello è solo un capitolo alla fine al quale posso accennare perché quello è un corso tutto a parte, quello che Gesù fa al giorno d'oggi. Per cui, ripeto, questo qui si tratta della parte legale della nostra redenzione, ok? Quello che Dio ha fatto per noi in Cristo. E questo soggetto è pieno di potenza, potenza da Dio che trasforma le vite e che libera le persone. Perché la potenza che c'è nell'evento c'è nel messaggio. Okay, lo ripeto, la potenza che c'è nell'evento c'è nel messaggio, c'è nella parola. Cioè la stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti è la stessa potenza che c'è nel Vangelo, stessa parola. Perché Paolo ha detto non mi vergogno del Vangelo perché è la potenza di Dio, la potenza di Dio, la dinamite di Dio. Amen. Allora, Prima Corinzi 3:11, siamo a pagina 1 della dispensa, e alcune scritture, ok, ve le ho messe, così ci possiamo muovere un po' più veloce, altre invece, cioè le ho messe in tenordine della dispensa, altre invece vi farò aprire la Bibbia perché è importante che le vediate nella vostra Bibbia, le segnate, le sottolineate. Prima Corinzi 3:11 dice, nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Per cui nessuno, 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 neanche una persona può gettare un fondamento diverso, ok? Qualcosa di diverso nel senso da un'altra parte oppure qualcosa che si aggiunge. Non si può, non è possibile, perché il fondamento è già stato posto e il fondamento, ditemi chi è il fondamento? Ok, cosa vuol dire questo verso? Vuol dire che il fondamento del cristianesimo è una persona. Ok? È una persona. Foundation of Christianity is a person. Do you have your English? You should have an English. Ok, good. Il fondamento di una persona del cristianesimo è Gesù. Lo dico perché il fondamento del cristianesimo non sono idee e concetti. Ma è una persona, per cui è qualcosa di molto diverso da altre filosofie o anche da altre religioni, perché il fondamento è una persona, non sono idee, non sono regole, ma è una persona. E una casa è solida tanto quanto il fondamento è solido. Se il fondamento non è solido, la casa non è solida. Se il fondamento è solido, la casa può essere solida. Per cui il fondamento del cristianesimo è solidissimo. Gesù di Nazareth. E capire il fondamento, che vuol dire capire Gesù, ci stabilizza la vita, ci rende stabili, ci rende forti. Noi non possiamo andare su e giù continuamente come cristiani, dobbiamo essere forti. Canyon, e io citerò Canyon molto perché Canyon, secondo me, stiamo cercando di farci dare il permesso di tradurre i suoi libri, perché è un genio spirituale. Chi legge l'inglese dovreste leggere i libri di Canyon, ok? E Canyon dice questo, dice che il problema, ok, della fede, te ne dire questo, cioè che se le persone hanno fede o no, sta diventando molto serio, dice, perché ci sono ondate di incredulità che si abbattono sulla Chiesa e secondo lui la soluzione è il Vangelo di Paolo, capire Cristo, la persona di Cristo e cosa Cristo ha fatto per noi. E dice, bisogna rivedere la rivelazione paolina. E da questo suo studio, da questa sua investigazione, è nato il libro che ha scritto Dalla croce al trono. Il libro è suo, il titolo è suo. E è un libro, è un libro che quando lo leggi ti vengono i brividi a leggerlo. Senti la presenza, l'unzione e il fuoco di Dio. E Dio ristabilisce. Dio ha rivelato queste verità e grazie a Dio che ci sono insegnanti come Canyon, come Kenneth Hagin e altri che Dio ha usato per ristabilire quello che Cristo ha rivelato all'Apostolo Paolo, quello che Dio ha fatto per noi. Per cui dobbiamo capire la rivelazione di Paolo, dobbiamo capire cosa Dio ha fatto per noi. Cosa ha fatto sulla croce? Cosa sta facendo adesso? Dobbiamo capire che il cristianesimo non si sta ramollendo, ma si sta rinforzando. perché Gesù, che è il fondamento del cristianesimo, è risorto, è vivo, è forte, gloria a Dio, pieno di unzione, gloria a Dio. E le cose che studiamo sono la soluzione al problema dell'umanità. L'umanità ha dei problemi e non capisce cos'è il problema e non capisce cos'è la soluzione. Di questo ne parleremo nella prossima lezione, per cui lo spiegherò meglio. E la cosa importante è questo, è che il fondamento del cristianesimo è una persona, e si parla in 1 Corinzi capitolo 2, verso 1, se vogliamo andarlo a leggere, l'ho citato nello schema, però vorrei leggerlo. E andiamo a vedere il verso 6, il verso 6, no, il verso 1, 1 Corinzi 2, 6 dice: noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, di una sapienza che non è di questa età, non è di questa età, non è di questa era, non è di questo mondo, ok? E non è dei dominatori di questo mondo, per cui non fa parte del mondo, non fa parte della filosofia del mondo. I dominatori di questa età che sono ridotti al nulla. Il verso 7 dice: ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero. La sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria. Ok? Per cui il verso 7 parla della sapienza che è nascosta nel mistero. E mistero, penso l'abbiamo già studiato, non vuol dire qualcosa che non si può mai capire, giusto? L'abbiamo studiato, l'avete studiato con me. Mistero non vuol dire qualcosa, cioè nel senso comune della parola vuol dire qualcosa che non puoi mai capire. Uno dice: è un mistero, vuol dire che non lo puoi mai capire. Okay? Però nel senso in cui l'Apostolo Paolo usa questa parola, non è. E qualcosa che non puoi mai capire. Okay? Perché ci sono parecchie scritture dove Paolo dice: il mistero adesso è rivelato, o il mistero è manifestato, e il mistero è stato rivelato ai santi, ai credenti. Allora, se mistero è qualcosa che non si può mai capire, allora come può essere rivelato? Non può essere rivelato, giusto? Cioè, se mistero vuol dire qualcosa che non puoi mai capire, allora la rivelazione del mistero, il mistero rivelato, è un controsenso. Per cui l'Apostolo Paolo per mistero intende dire segreto, ok? Sinonimo per la parola mistero è segreto, secret. Segreto, ok? Questa sarebbe una buona domanda, okay, da fare in una prova che vi porterà grande gioia tra un po' di settimane. Perché considerate grande prova, grande gioia quando vi trovate in varie prove. Comunque, per cui, anche il dizionario italiano, sono andato a vederlo, definisce la parola mistero così, cioè dice: nella teologia cattolica è qualcosa che non può mai essere conosciuta. Però dice questo, cioè un mistero. Nel mondo antico, e Paolo lo usa in questo senso, nel senso greco-romano e medio orientale, erano delle religioni che presuppongono l'iniziazione dell'adepto. Cioè vuol dire che è un mistero se ci sei fuori, però quando ci sei dentro non è più un mistero, cioè è un segreto. Okay? E non è qualcosa che non sai perché non lo puoi mai conoscere, ma è qualcosa che non sai perché sei al di fuori. Ok? Si possono usare esempi negativi di questo. Le logge sono la massoneria, per esempio, ha dei riti che si chiamano mistero, ma non perché nessuno li conosce, perché se sei al di fuori non li sai, però se entri dentro lo sai. Un esempio più bello è quello degli scout. Io ero boy scout e avevamo dei codici segreti, delle strette di mano segrete, top, perché la massoneria è pesante come esempio, per cui però quello è che allora chi al di fuori non li sa, però una volta che ricevi il grado e fai il tuo cammino, più in alto vai con gli scout, più sei alla conoscenza di questi segreti, ok? Per cui una volta che sei iniziato, ok, che l'adepto è iniziato, va bene, e si conosce il segreto. E l'Apostolo Paolo ha proprio questo modo di ragionare, perché viveva in quel tempo, viveva in un mondo medio orientale, e il suo linguaggio è un linguaggio, parecchie volte è un linguaggio di appunto che appartiene al mondo greco-romano. Per cui quando usa mistero lo usa come segreto, dice, parla di questo segreto, e c'è un segreto in tantissime epistole di Paolo, parla di questo segreto che Dio aveva nascosto prima del mondo e adesso ha rivelato, che in pratica è Cristo in te. È la morte, sepoltura e risurrezione di Cristo, il fatto che Cristo sarebbe risorto, perché poi dice che Dio l'ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, però il verso 8 dice, nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ok? Cos'è che non avrebbe fatto Satana se avesse capito? Se avesse capito Satana, ok? Questo segreto, cos'è che non avrebbe fatto? Ditemi. Avrebbe baciato Gesù. Ok? Perché diciamo che gli strumenti, proprio lì, esseri umani, che Satana ha usato per ammazzare Gesù, sono stati gli ebrei e i romani, tutti e due insieme, ok? Perché gli ebrei l'hanno condannato a morte, il Sinedrio, ma non erano solo loro, i romani, è stato Pilato, e poi sono stati i soldati romani che hanno eseguito la crocifissione. Però è più preciso dire che è stata tutta l'umanità a ammazzare Gesù, ok? Perché è il nostro peccato che ha ammazzato Gesù. Però l'umanità è stata ispirata da Satana. E Satana, c'è scritto, se avesse capito questo segreto, il bello è che noi il segreto lo capiamo, lui l'ha capito adesso, però prima non l'aveva capito. Cioè, quale segreto? Il segreto che Gesù sarebbe risorto e poi asceso, e poi una volta asceso sarebbe andato a vivere e moltiplicarsi letteralmente, perché la parola di Dio cresceva, si moltiplicava in uomini e donne, per cui Satana si è procurato dei guai crocifiggendo Gesù, perché Gesù in terra era solo un Gesù in un posto, il giorno di Pentecoste era Gesù in 5.000 persone, è un problema quello grande per lui. E più passa il tempo, più adesso è Gesù, è Dio in milioni e milioni di persone del mondo. Davvero, sapete che Satana non è onnipotente? Non lo so, chi è che si rende conto che Satana non è onnipotente? Satana non è dappertutto, Dio è onnipotente, lui no. Satana non è neanche onnipresente, Dio è onnipresente, ok? E Satana è limitato nelle forze che ha, non può essere Satana in persona, non può essere in più posti in contemporaneamente, ok? E poi certe volte, ecco perché certe volte hai dei momenti di tregua, perché ti lascia stare i demoni e vanno a turbare qualcun altro e poi tornano da te, perché sono limitati, non possono stare, se stanno a turbare te non possono stare a turbare un altro. Non è una battuta, è la verità, non sto scherzando. Comunque, se avessero capito questo segreto, non avrebbero crocifisso assolutamente il Dio della gloria. Ok? Qui adesso cosa stiamo facendo? È un'introduzione questa, ok? Devo introdurre dei vari soggetti. Prima di entrare nel vivo, devo introdurre alcune cose. Per cui, prima cosa è Gesù il fondamento, poi la testimonianza di Cristo. Quando nomino lettere vuol dire che è nello schema, ok? Date uno sguardo allo schema. Per cui la testimonianza di Cristo. Per cui la testimonianza di Cristo. Quando io, prima Corinzi 2:1, ve l'ho messo nella dispensa. Quando io, fratelli, venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza annunciandovi la testimonianza di Cristo, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Per cui c'è questa frase che l'Apostolo Paolo usa, testimonianza di Cristo. E ovviamente cos'è? Cos'è un testimone? Cos'è una testimonianza? Ok? Un testimone è uno che asserisce delle cose, che... una testimonianza è una prova, che rende atto a qualcosa. È un indizio, un argomento sicuro, per cui è fatta da un testimone. La testimonianza è un'attestazione, la testimonianza è una dimostrazione. Per cui se io devo dimostrare o provare qualcosa, tu dici no, la macchina, la Ford è andata a sbattere addosso alla Fiat. Dici, come fai a saperlo? Perché c'è un testimone che attesta, che dichiara, ho visto la Ford andare a scontrarsi con la Fiat. La macchina è una Fiat. Per cui testimonianza è quello, è una prova, è una persona che attesta qualcosa, che dice di aver visto qualcosa. Per cui la cosa stupenda è che il Nuovo Testamento, questo è un fatto storico, ok? Ha più testimoni e più manoscritti di qualsiasi altro documento antico. Le guerre galliche di Cesaro, sapete che ci sono dei manoscritti? Ce ne sono pochissimi di manoscritti. Penso siano quanti? Vabbè, devono essere 3-4, una cosa del genere. Il numero non sono sicuro, comunque sono pochi. Quello è più o meno all'incirca, diciamo, 3 o 4. Non ce ne sono tanti. Eppure a scuola, quando si studia storia, lo si prende come Vangelo. Il Nuovo Testamento ha centinaia di manoscritti scritti da varie persone che poi addirittura in parallelo si sono sviluppati e moltiplicati. Per cui abbiamo dei manoscritti in aramaico, manoscritti in lingua ebraica, che subito sono stati tradotti in greco e sono stati tradotti in egiziano, per cui poi questi manoscritti, che sono stati diligentemente copiati, hanno fatto un cammino in parallelo ognuno di loro, per cui è strabiliante che centinaia di anni dopo si scopra un manoscritto che è stato tradotto e copiato a mano da frati sui monti, e Dio li benedica perché Dio li ha usati durante le invasioni barbariche per preservare i documenti del Nuovo Testamento. E poi paragoni quello a un manoscritto siriaco o egiziano, ok, di persone che non si sono mai incontrate, e il numero, cioè i dettagli e la percentuale di accordo è strabiliante. Per cui è una delle più grandi menzogne che non puoi contare su quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento. Statisticamente parlando e storicamente parlando, non c'è nessun documento che abbia più testimoni e più manoscritti della Bibbia. Per cui noi capiamo che il sistema del mondo è un sistema babilonese. Capite cosa stanno a dire per Babilonia? Ok? Si risale a Babilonia nel libro della Genesi, che è l'origine dell'umanità, dove hanno costruito la torre di Babele, e quella corrente ha creato un sistema, ok, che si chiama mondo adesso, un sistema religioso, economico, finanziario e politico, ok, senza Dio, e le nostre nazioni derivano da quello. Per cui il sistema finanziario del mondo è un sistema babilonese che deriva dalla Babilonia. Quando hanno costruito la torre di Babele, volevano fare un nome per se stesso, una parola chiave è quella, un nome per se stesso. Non gli interessava il nome di Dio, non cercavano il nome di Dio, e nome vuol dire carattere, vuol dire volontà, vuol dire persona di Dio, quello che lui è, quello che Dio vuole. Per cui non cercavano il nome di Dio, cioè la volontà di Dio, e di fare le cose come Dio voleva. E poi Dio in Abramo si è scelto un popolo che voleva, Dio voleva almeno, che questo popolo facesse la volontà di Dio, cioè che fosse conosciuto non per il nome proprio del popolo, che cercasse un nome per conto suo, ma un popolo conosciuto con il nome di Dio, che adottava la filosofia di Dio, la filosofia del mondo. Per cui il sistema babilonese che domina il mondo, per cui che è nelle tenebre, che è basato sulla menzogna, che è basato sull'egoismo, che è basato sul furto, che è basato sul rubare, che è basato sul far del male agli altri, questo sistema economico che sta crollando per l'egoismo delle persone, è un sistema satanico, babilonese, che è l'opposto del sistema di Dio. Il sistema di Dio è luce, il sistema di Dio è altruista, il sistema di Dio è basato sul dare, non sul ricevere. Noi viviamo in un momento di guerra spirituale megagalattica, ci sono scintille dello spirito e il sistema educativo, ok, odierno è più babilonese che cristiano. Per babilonese intendo dire questo, che cerca di eliminare Dio, vuole togliere Dio, ok, togliere i comandamenti di Dio, togliere la verità. Togliere il bene e il male, il peccato e la giustizia, le cose giuste e le cose sbagliate dal mondo. Questo insegnerò ai nostri figli. E quello è un sistema babilonese, per cui non parlano, parlano di storia e parlano. E la storia va bene, a me l'educazione piace, la scuola piace, le bambine insegniamo di studiare, studiare sodo e avere dei buoni voti, per cui ci crediamo in quello. Però la verità è questa, è che non c'è Dio nel sistema educativo nostro, ok? E infatti si fa del meglio per sradicare Dio, per cui tutto, non esiste più il bene e il male. Il bene e il male è quello che pensi tu. Questo è un sistema babilonese, invece nel regno di Dio esiste il bene e esiste il male, c'è il giusto, c'è lo sbagliato. Per cui quando si parla di queste cose, si tende a sminuire nella scuola, a sminuire la Bibbia, cioè è un libro sul quale non puoi contare e è un libro più mitico che di vita attuale. Okay? E viene presentato proprio così e si legge tra i miti, okay? Per cui il mito della creazione egiziano induista ci mettono pure Genesi 1:1 e non ho, e va bene, non è un gran problema. Il problema è che noi dobbiamo capire che ci deve essere spazio per proclamare la parola di Dio. La disonestà sta in questo, che non vengono presentati i fatti come dovrebbero essere presentati, cioè a scuola nessuno ha mai detto alle mie bambine quando studiavano varie cose, hanno detto guarda, come ho detto, le guerre oppure la Divina Commedia di Dante, prendi i documenti che vuoi, ok, antichi, non le hanno mai detto, però guardate che il Nuovo Testamento è quello che ha più testimoni e più manoscritti di qualsiasi altro, non viene detto, perché è un sistema babilonese, per cui se dici quello comincia a crollare tutto il sistema babilonese che stai creando, perché ti vengono i dubbi, dici, ma però, cioè, è attendibile se ci sono così tanti testimoni. Io ho fatto un elenco velocissimo qui, ok, di testimoni di Cristo, lo scorriamo e basta. 10 testimoni di Cristo, B. Uno, il padre testimonia di Gesù. Il padre, questi uomini che erano con Gesù, queste donne che erano Gesù, hanno sentito una voce dal cielo, udibile, che ha detto: questo è mio figlio. Okay? Il sistema babilonese cosa fa subito? Dice: ah, è un fulmine, non è niente, era un qualcosa, perché subito si tende a sminuire. Abbiamo visto nel corso sulla fede che quelle cose non aiutano la fede perché le persone sono carnali e la fede è dallo spirito, non dalla carne. Per cui, anche se senti una voce, tu puoi, ti puoi autoconvincere di non aver sentito niente, che è quello che hanno fatto. Comunque, i testimoni ci sono, ok? Per cui, il Padre, lo Spirito Santo, due, testimonia di Gesù. Okay? Gesù ha detto nel Giovanni 15:26, ognuno di questi punti ha una scrittura. Lo spirito che procede dal Padre mio testimonierà di me. Poi tre, lo spirito di profezia testimonia. C'è un verso stupendo nell'Apocalisse 19:10 che dice che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Affascinante quello. Testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Cosa vuol dire? Spirito di profezia. Profezia testimonia o conferma o dà prova e dimostrazione che Gesù è reale. Intendo dire questo, che quando un Isaia che ha vissuto lo spirito dei profeti, lo spirito di profezia che ha ispirato Isaia, Ezechiele, Daniele, Mosè, Davide, quando un Isaia, un 500 anni, 600 anni prima di Cristo, ti descrive in Isaia 53, ok? Gesù sulla croce, nel dettaglio, dice che giocheranno d'azzardo per i suoi vestiti, eccetera. E questa cosa è scritta e dimostrata, scritta, finita e sigillata centinaia di anni prima che accade. Questa è una testimonianza. Mica se ne sono inventate quelle cose lì. E quando il profeta Michea dice, parla di Betlemme e vede tramite lo spirito di profezia, cos'è, la prima o la seconda questa? Voi fate correre il tempo qui. Vede Betlemme e chiama la città. E tutte queste cose, centinaia di cose che sono state scritte e predette e dichiarate prima, storicamente dimostrabile che era così, e poi Gesù le ha fatte, le ha realizzate. Lo spirito di profezia e la testimonianza che questo uomo, Gesù, era un uomo speciale, un uomo particolare. Ok? Facciamo la pausa. Torniamo dopo la pausa.